Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi.
Due di denari.
Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah, buongiorno. Ma quanto sei brava, Deborah? Oggi te lo voglio proprio dire. Quanto sei brava, Deborah?
Ma come ti viene spontaneo questo complimento? No, sgorga proprio dal cuore, così.
Ma sgorga dal cuore, ma lo dico oggi perché oggi, non so se tutti lo sanno, è la giornata mondiale del complimento.
Cosa ci sta a fare questa notizia a due di denari?
Non lo so, però è una giornata importante perché InfoJobs, che è una piattaforma anche importante per la ricerca di lavoro online, ha fatto una sorta di analisi tra i suoi esperti di risorse umane per capire come bisogna gestire i complimenti e le critiche sul posto di lavoro. Allora, ad esempio, facciamo senz'altro i complimenti a Pietro Lacorte
per
questa
la chioma
mattina in regia, e anche un po' per la chioma, per la competenza, ma anche per il capello.
Per la qualità professionale, per non parlare poi di quelle che ha, quello che alle spalle di Pietro Lacorte,
cioè l'ottimo Marco Lombardo, il mai abbastanza lodato Marco Lombardo.
Multitasking, non solo autore del programma, ricerca le sigle, come dire, compone in maniera molto simpatica il nostro programma, per non parlare dell'attività di badanza, che quella è veramente quella per la quale è totalmente sottopagato, ma per il quale gli siamo molto riconoscenti.
Allora, in questa ricerca però che hanno fatto quelli di InfoJobs, sì, nella giornata mondiale del complimento, quindi approfittatene oggi se volete fare i complimenti a qualcuno.
Del complimento sul posto di lavoro.
Sì, certo, non del complimento in generale, hai ragione. E queste hanno diffuso anche una sorta di galateo del complimento. Io ti segnalo solo un paio di cose. Allora, il complimento sul posto di lavoro, complimento, ma anche la critica, deve essere circostanziato e deve essere specifico, cioè non ma quanto sei bravo, no, hai fatto bene questa cosa,
esatto,
insomma,
mi è piaciuto particolarmente questo o quest'altro,
ma anche hai fatto male questa cosa, insomma, e deve riferirsi a episodi concreti, non a supposizioni, sensazioni, insomma, deve essere circostanziato. E poi va bene fare i complimenti al collega, alla collega, anche al capo, però importante essere onesti e poi non esagerare, perché poi la gente pensa che ci sia un secondo fine, quindi dica vabbè, che ti serve, come si dice di solito in questi casi. Comunque, insomma, oggi giornata mondiale del complimento, se volete approfittare, Pietro, se vuoi farci i complimenti anche tu.
Esatto, non è che te li prendi solo, qualche volta ci piacerebbe anche riceverne dall'altra parte del vetro. Mamma mia, come siete... Capita a volte, dice questo report di InfoJobs, di non sentirsi gratificati abbastanza sul posto del lavoro. Si pensa, eppure basterebbe un grazie, ma è davvero così difficile congratularsi per il lavoro svolto dai colleghi, dal capo e dai propri sottoposti. Un complimento, se sincero e contestualizzato, ha insito un potere inimmaginabile. Facciamocene una vicenda, dai.
Allora, adesso io vorrei complimentarmi con te già in anticipo per come ci condurrai all'interno di Meteo Borsa tra pochissimo, alla ricerca di quello che succederà o potrà succedere sui mercati finanziari questa settimana.
Non posso far altro che ricambiare con il medesimo complimento, perché la maestria, la padronanza con cui ci condurrai nel mondo del conguaglio IMU oggi è
impareggiabile.
Esatto, te lo dici da solo.
Sì, ben, cercavo degli aggettivi abbastanza altisonanti. Bene. Intanto do dei numeri. 800
come al solito,
esatto. 800240024 è il nostro numero verde per intervenire in diretta. Parliamo, come avete capito, di IMU. Oggi è il giorno, se vi siete in questa circostanza molto particolare, del pagamento IMU, un pagamento assolutamente fuori stagione, verrebbe da dire, ma che ha i suoi motivi, e ne parleremo con un esperto.
Un pagamento quasi primaverile.
349-238-6666 è il numero per inviare sms o messaggi via WhatsApp, messaggi naturalmente, come sempre, anche vocali. Tutto ciò premesso, Deborah...
Andrei.
Ah, bene. Allora, Meteo Borsa, per favore.
Meteo Borsa.
Allora, per fortuna che la settimana parte in maniera molto diversa come erano messe le cose alla fine della settimana scorsa, perché la settimana scorsa siamo stati un po' nervosi da molti punti di vista. È stato molto nervoso il mercato obbligazionario perché sono aumentati i rendimenti su tante scadenze, soprattutto sulle treasury statunitense, sul titolo di Stato americano. Questo ha generato molta preoccupazione perché gli operatori hanno detto: qua se cominciano ad aumentare i tassi, il presupposto era la preoccupazione per l'inflazione, sta a guardare che le banche centrali cominciano a ritirare gli stimoli monetari. E quindi molti operatori finanziari ritengono che possa succedere questa cosa, altri invece sono più tranquilli. Oggi prevalgono i tranquilli, infatti il mercato azionario riprende a correre, perché la settimana scorsa l'obbligazionario ha innervosito anche l'azionario in una condizione, insomma, di riassestamento dei vari portafogli. Abbiamo Parigi in rialzo dell'1,55%, Francoforte più 1,12%, Londra molto meglio più 1,75%, Milano più 1,53%, lo spread BTP e Bund è leggermente sotto i 100 punti base. Sentiamo a che fazione appartiene Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie Deborah.
Appartiene al gruppo dei tranquilli rispetto alla rimodulazione delle politiche monetarie o alla fazione dei preoccupati?
No, direi assolutamente la prima definizione, manteniamo la rotta e stiamo tranquilli, perché quello che abbiamo visto negli ultimi 10 giorni è stato un rialzo molto repentino dei rendimenti, soprattutto sui titoli americani, che sono passati dal circa lo 0,90% all'1,60%. Un passaggio di questo genere vorrebbe implicare un ritorno alla normalità in poche settimane. Quindi il nostro punto di vista è quello di stare tranquilli, di non preoccuparsi anche per le ripercussioni che ci sono state nei mercati azionari, perché come sappiamo le azioni sono comunque titoli finanziari che sono molto esposti all'andamento dei tassi di interesse. Se si alzano i tassi di interesse, i rendimenti delle obbligazioni, i profitti futuri verranno scontati dei tassi più alti, ed è per questo che soprattutto il settore tecnologico ha visto una caduta abbastanza importante. Oggi forse siamo, diciamo, rinsaviti da questa situazione e stiamo lentamente ritornando nella nostra traiettoria di crescita, che non sarà immediata ma richiederà comunque dei mesi, al di là del fatto che arrivi o non arrivi oggi il vaccino della Johnson & Johnson.
Ma infatti, dottor Aspesi, perché proprio questa era un po' la domanda, il vaccino, la possibilità che arrivi un ulteriore vaccino, tra l'altro monodose, quindi sarebbe anche tutto molto più semplice, insomma non dovremmo più dirimere questa controversia, dose unica, doppia dose, dopo quanto, eccetera, questo dovrebbe mettere di buon umore. Quanto influisce sui mercati però rispetto alle altre considerazioni che abbiamo fatto, che ha fatto fin qui?
Influirà sicuramente su quei settori che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia, e mi riferisco soprattutto a tutto ciò che riguarda l'industria turistica, l'industria dei trasporti aerei o settori molto legati alla crescita economica. Però ricordiamoci che il solco che la pandemia comunque ha tracciato in questo anno è un solco che ha cambiato molto anche la modalità di comunicare, di approcciarsi, di lavorare. Si è visto anche l'importanza dello smart working e come la qualità della vita comunque per chi ha potuto usufruire di questo beneficio sia stata importante. Quindi è chiaro che noi siamo i primi a sperare che ci sia una vaccinazione a tappeto e si arrivi a quest'estate dove il 70-80% della popolazione è protetta. Tuttavia è una maratona questa, non è una gara di sprint, e quindi non pensiamo che un semplice annuncio possa cambiare un universo davanti a noi che deve lentamente riprendersi.
Farei un piccolo commento sull'andamento dei prezzi delle materie prime, Aspesi, perché questa settimana si riuniscono i membri dell'OPEC Plus, e quindi il cartello dei maggiori paesi produttori aperto alla Russia, e si incontrano formalmente giovedì, ma nelle prossime ore ci sono anche dei meeting informali che precedono la seduta plenaria, e potrebbe essere deciso l'atteggiamento da tenere, appunto, a proposito dei tetti produttivi, che è un tema evidentemente rilevante ai fini anche della determinazione delle quotazioni internazionali, perché l'Arabia Saudita chiede di mantenere gli attuali tetti produttivi, la Russia spinge per pompare un po' di più, chiaramente volendo approfittare delle quotazioni raggiunte nelle ultime settimane. A prescindere da quello che si deciderà in questo consesso, le materie prime è stato quello sui prezzi, appunto, un trend abbastanza forte nelle ultime settimane. C'è una buona ragione: la Cina, che ha ricominciato a comprare molto i metalli ferrosi e tante altre varie commodities. Dall'altra parte, però, l'aumento delle quotazioni su questo versante rispingerebbe sull'inflazione. Le chiedo un commento su questa dinamica, se ce ne dobbiamo preoccupare o comunque è tenuta sotto controllo.
Ma le materie prime sono una classe di attivo molto difficile da analizzare, perché a differenza delle obbligazioni o delle azioni, dove noi possiamo scontare quello che saranno i flussi di cassa futuri, le materie prime sono invece collegate ad altri aspetti. Abbiamo visto per esempio un ritracciamento dell'oro, che tipicamente è una valuta rifugio, quindi quello che stiamo assistendo oggi è un ritorno alla fiducia nella ripresa economica. Abbiamo visto altri materiali come il rame, che sono invece andati con delle quotazioni alle stelle, e questo per esempio è una materia prima molto sensibile al rilancio dell'economia, che riesce a segnalare in tempi molto brevi che comunque c'è un'inversione di tendenza nelle proiezioni della produzione. Sono andati bene comunque anche tutte le materie prime legate al petrolio. A questi prezzi comunque c'è un buon ritorno, un buon profitto per tutte le compagnie petrolifere, e paradossalmente l'Arabia Saudita sta in questo momento anche cercando di tirare il freno per nuova produzione, perché è partito anche in questo caso un progetto molto importante per la produzione di energia alternativa, e come sappiamo i paesi come l'Arabia Saudita hanno tantissimo sole e tantissimo vento che possono sfruttare. Quindi direi che in questo momento la situazione è abbastanza transitoria, fin tanto che non ci saranno dei forti segnali che ci stiamo muovendo sopra determinati tassi di crescita dell'economia o dei tassi di interesse non più sostenibili, questa è una situazione che potrà prolungarsi anche per svariati mesi.
Da ultimo volevamo chiederle, Aspesi, la Camera degli Stati Uniti ha dato il via libera a questo mostruoso pacchetto di stimoli, mostruoso nel senso positivo, cioè è una enormità di importo, pacchetto di stimoli proposto dal neopresidente Biden. Questo dovrebbe in qualche modo dare ulteriore sostegno a queste buone notizie, insomma, che ci aspettiamo dai mercati e che in effetti proseguono già da diversi mesi, nonostante la pandemia, mi viene sempre da precisare.
Certamente, l'America è stato il primo paese che ha cercato di unire la politica monetaria alla politica fiscale, quindi avvicinando quella che è l'economia reale a quello che i mercati finanziari hanno ottenuto in termini di crescita delle aspettative. Sinceramente sono anche molto fiducioso di quello che la stessa Europa sceglierà con il Recovery Plan. Pensiamo semplicemente a quanto l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 per arrivare a neutralità nel 2050, quanto porteranno in termini di piani pluridecennali, per esempio per il rinnovamento di tutto il settore immobiliare pubblico e privato, quindi la riduzione di gas serra, sistemi di isolamento termico, sistemi di condizionamento o di raffreddamento. Questi sono tutti dei temi che noi dovremo riuscire a sfruttare, l'Italia in primis, perché come sappiamo siamo una nazione piccola relativamente alle altre in termini di estensione geografica, ma densamente abitata. Quindi io penso che questa sia un'onda lunga che porterà anche l'Europa in una fase decisamente più costruttiva rispetto a quello che abbiamo visto nel passato decennio con manovre orientate all'austerity.
Bene, grazie ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment, per averci aperto la settimana finanziaria. Buona giornata, a presto.
Grazie, alla prossima.
Adesso Andrea, le notizie in breve, e ho già un paio di messaggi per noi, caro Mauro.
Ascoltiamo.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Allora, il primo è cortese. Cara Deborah, caro Mauro, per cortesia mi dite qualcosa a proposito di rottamazione saldo e stralcio, e ne abbiamo per lui tra poco. La seconda, a proposito della giornata della gentilezza e del complimento, avete 50 minuti di trasmissione, ne perdete la metà a scherzare tra di voi, vi manderei a casa calci in beep.
Caspita, grazie del complimento, e passiamo subito all'altro messaggio. Allora, no, in realtà però i Clash li avevamo messi per un motivo preciso, Deborah.
Allora, è arrivato.
Che cosa?
Stamattina.
Sì.
L'accredito sul conto corrente del cashback che ho maturato a dicembre.
Oh, finalmente, d'Italia intera.
Ho patito un po', io, perché a te era arrivato già settimana scorsa, tanti ascoltatori ci raccontavano di averlo già ricevuto da un bel po' di giorni e io ero già lì che ero pronta con il reclamo a Consap. Avevo già predisposto tutto, mi sono accreditata sulla piattaforma e invece stamattina avevo tutto regolare sul mio conto.
Però puoi ricordare agli ascoltatori che se invece non avessero visto tutte le transazioni registrate o non avessero ricevuto, possono rivolgersi proprio al sito Consap.
Possono rivolgersi al sito Consap, peraltro si può inoltrare questo reclamo in maniera molto facile. Io ieri ho fatto delle simulazioni, quindi bisogna registrarsi con semplicemente proprio nome, la propria mail, proprio indirizzo di posta e poi descrivere le motivazioni per cui si inoltra il reclamo. Però insomma Consap sembrerebbe abbastanza tranquilla in questi minuti, in queste ore, in questi giorni, perché ci ha raccontato proprio venerdì sera che nel pieno rispetto delle scadenze previste dalla normativa, con i mandati di pagamento disposti in data 24 febbraio si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi cashback per il periodo 8-31 dicembre, il cosiddetto periodo sperimentale. Gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati entro il 26 febbraio, quindi gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari e questa sarà stata la mia situazione. Ho visto appunto l'accredito questa mattina. E Consap ha ricordato che ha disposto oltre 3.200.000 bonifici per un totale liquidato di circa 223 milioni e solo lo 0,04% dei bonifici, quindi fate attenzione, non sarebbe andato a buon fine a causa dei problemi relativi all'inserimento di IBAN non corretti o conti correnti bloccati per più ragione o non più esistenti. Per cui nel caso in cui non abbiate ricevuto la quota maturata a dicembre, andate a controllare se per esempio avete inserito appunto nell'app Io, dove è stato possibile fare tutto il meccanismo di accreditamento all'operazione, se avete inserito l'IBAN sbagliato, perché può anche capitare. Però insomma dovrebbe essere andato tutto a posto.
Consap tra l'altro ci fa sapere che risponderà entro 30 giorni, quindi ti avrebbero risposto entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Quindi Bene. Se qualcosa non è andato a buon fine potete anche comunicarcelo, 349-238-6666.
Allora,
messaggi.
Rispondi all'ascoltatore.
Sì, volentieri. Allora, rispondo, adesso io do una risposta e sono sicuro che mi attirerò i complimenti, si fa per dire, degli ascoltatori. Perché allora, la proroga c'è.
Vabbè.
Fino a quando non si sa.
Dai le notizie complete, per favore.
Ma allora, siete liberi di pensare tutto il peggio che volete di me, della mia persona, ma io sto leggendo testualmente dal comunicato, in gergo comunicato legge, che è stato diffuso sabato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dice: in arrivo la proroga dei termini per il versamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, come sappiamo, in scadenza oggi 1 marzo. Allora, hanno detto che faranno un provvedimento che rinvierà questa scadenza di oggi, quindi la scadenza di oggi sarà rinviata.
Okay.
Lo dice questo comunicato. Attenzione, il provvedimento che deciderà fino a quando ci sarà tempo per pagare queste rate, il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1 marzo, lo dice il Ministero. Pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, cioè entro oggi, saranno considerati tempestivi, purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto. Cioè avete tempo fino a... non lo sappiamo, ma ve lo diremo. Questo è un po' il senso, però non importa, oggi il termine non c'è.
Vabbè, senti, con questo documento uno va in giro, se lo mette nel portafoglio in tasca e quindi si sente sicuro, sicuramente, di pagamenti che non vengono fatti.
All'autocertificazione, probabilmente. Allora,
oh,
è abbastanza. No, è una misura, diciamo così, capiamo il momento emergenziale, certo, non è il modo migliore, per così dire, per chi doveva sapere se oggi gli toccava pagare o no. La risposta è no, potete non pagare, poi vi faremo sapere quale
sarà
il termine.
Fino a quando avete tempo. Ma sulla fatturazione elettronica abbiamo delle notizie un po' più certe o no?
No, guarda, su quello lì invece siamo stati molto...
Sei vago anche su questo?
No, 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 lì sono preparatissimo. Allora, come sai, ieri scadeva il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, dei duplicati informatici, sai che ti puoi registrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate per andare a vedere le fatture elettroniche che ti sono state inviate. Doveva appunto concludersi ieri il periodo per registrarsi, in ultimo però l'hanno prorogato, questa volta sappiamo a quale data, al 30 giugno del 2021. Attenzione, perché chi non aderisce, anche se adesso abbiamo tutto il tempo, abbiamo 4 mesi davanti, perde la possibilità di consultare una parte dei dati sulle fatture. Quindi il termine è stato prorogato, abbiamo più tempo per registrarci se vogliamo avere visione e memoria delle nostre fatture.
Senti, volevo anche leggerti qualche altro messaggio che sta arrivando da parte di ascoltatori. Clienti bancari ex UBI, oggi Beeper, che ancora stanno soffrendo un po' per le difficoltà della migrazione. C'è un ascoltatore che ci scrive: sono un correntista Beeper migrato da UBI, ad oggi non ho il pagamento del cashback di dicembre, questo sarebbe l'ultimo dei problemi se non fosse che non ha neanche accreditato lo stipendio. E quindi, caro ascoltatore, ci faccia la cortesia, ma lo dico anche agli altri che ancora hanno problemi con questa migrazione, potremmo segnalare il tutto direttamente alla banca, quindi scriveteci eventualmente a denari@radio24.it e magari nel nostro retrobottega proveremo a segnalare appunto all'istituto di credito le persone che sono ancora in difficoltà. Allora, chiamate indesiderate, quante ne riceviamo? Io non faccio altro che ricevere proposte commerciali di ogni ordine e grado, continuo a bloccare tutti i numeri eppure continuano ancora a trovarmi. Sono certa che parteciperò alla campagna Non Disturbarmi. Hashtag non disturbarmi. Iniziativa dell'Unione Nazionale Consumatori che lancia così una petizione contro le chiamate indesiderate, perché qua non c'è registro delle opposizioni che tenga, continuiamo ancora ad essere tempestati da operatori commerciali di ogni tipologia. È il momento di dire basta ai call center molesti che chiamano a tutte le ore del giorno proponendo offerte, peraltro spesso irrinunciabili. Da oltre 3 anni esiste una legge che metterebbe un freno al telemarketing selvaggio, ma non si capisce perché non sia ancora entrato in vigore, quanto dichiara Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che è proprio l'associazione dei consumatori che ha lanciato la campagna Hashtag non disturbarmi, per chiedere al governo che la legge 5 del gennaio del 2018 entri immediatamente in vigore con questi 3 anni di ritardo.
Ma perché lì ricorderai, Deborah, che c'era questo famoso passaggio di poter inserire nel registro delle opposizioni anche i cellulari. E stiamo pian piano attuando, adesso non c'è da avere fretta, quando magari vi diremo piano piano sia qual è il nuovo termine per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, e sia magari quale sarà il termine possibile per applicare finalmente anche ai cellulari il registro delle opposizioni.
Io intanto andrei sul sito dell'Unione Nazionale Consumatori, www.consumatori.it/non disturbarmi/, per firmare la petizione. Quanti più siamo, in quanti più urliamo, in quanti ancora continueremo a ricevere queste telefonate. L'ultima è stata l'Olio San Lorenzo, naturalmente, per non parlare di tutti gli operatori finanziari da Londra, broker improbabili.
Sì, mi chiamano spesso, vorrei dire non c'ho tutti sti soldi, fatevene una ragione. Però quei pochi che ho, casomai mi fido di più di quello che mi dice Deborah Rosciani.
Ma figurati, va.
Sì, sulle borse.
No.
No?
Cioè, non avevamo lo sportello reclami?
Oh, ciumbia.
Lo facciamo? Facciamolo, dai.
Facciamo lo sportello reclami, scusate.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, volevo dire che mia mamma, che è nata nel 33, lo speed l'ha fatto quando ancora si pagava, tutto da sola. E insomma, ci vuole un po' l'abitudine al PC, però insomma non è che non si possa fare. Grazie.
Ogni tanto noi italiani dovremmo anche diventare un po' più sgamati in tante cose, perché a volte mi sembra che ci freniamo un po' sui dettagli, sembra tutto difficile perché è tutto tecnologico e la difficoltà esiste in tutti i campi, bisogna un attimino impegnarci, studiare e fare le cose.
Però glielo diciamo alle PA che anche con lo speed, se io ad esempio entro sul sito di un qualsiasi comune e faccio una richiesta, in tanti mi rispondono via web, compila il modulo, stampa, invia, firma e rimanda, che così ti rispondiamo. Cioè, allora lo speed che identità ho se alla fine mi chiedi comunque di firmare un modulo? È tempo perso.
Allora, hai fatto bene, Debora, a correggermi, perché effettivamente noi del passaggio allo SPID, che è da oggi, cioè da oggi le pubbliche amministrazioni sono tutte tenute a consentire l'applicazione dello SPID per accedere ai loro servizi, ne abbiamo parlato proprio venerdì, la puntata è riascoltabile sul nostro sito www.radio24.it, cercate la sezione 2 di denari. Poi, attenzione, non è solo lo SPID che ci fa accedere, ma anche la un po' negletta carta di identità elettronica, la CIE. E qui devo dire che le amministrazioni sono molto molto più indietro, ne abbiamo parlato anche di questo venerdì, però dà comunque la possibilità di accedere ai servizi della PA.
Oggi, più che la giornata del complimento sul posto di lavoro, potremmo ribattezzarla la giornata della calma su tutti i provvedimenti necessari a far andare un po' meglio questo paese. Su tanti fronti siamo sempre tutti molto tranquilli. No, volevo leggerti di altri messaggi che arrivano su migrazione Ubi Biper. In molti ci raccontano che invece con un po' di calma, ma questa settimana è andato tutto a buon fine. Naturalmente i disguidi tecnici, gli ascoltatori erano stati informati, ci raccontano, e quindi hanno preso questa settimana, appunto, che è passata con pazienza.
E allora noi con uguale pazienza andiamo ad ascoltare cosa fanno le borse.
Che bravi!
Di denari.
Oggi il complimento circostanziato dove lavoro io potrebbe essere: bravo, hai fatto un ottimo caffè e mi hai pulito bene le scarpe.
Non lo so, sarà stato un po' ironico, l'ascoltatore evidentemente non riceve troppi complimenti sul luogo di lavoro per le mansioni che svolge.
O forse non si sente abbastanza gratificato, utilizzato nelle mansioni che
sottomansionato, ma che robe brutte di parole che utilizziamo, andiamo all'IMU. Allora, l'ascoltatrice chiede, un ascoltatore sull'SMS, ma non si deve pagare a maggio l'IMU?
Allora, l'IMU si paga a giugno e dicembre normalmente. Però quest'anno ci può essere questa sorpresina del conguaglio di febbraio, di fine febbraio, che sarebbe ieri, ma ieri era domenica, esatto. Si passa al primo marzo.
Sempre
che oggi...
per il problema di cui parlavamo prima, la calma con cui certi comuni hanno aggiornato le aliquote.
Però derivava dalla calma con cui gli sono state date le istruzioni per fare i bilanci. Okay. Però guarda, io mi sto già perdendo. Allora, per evitare l'emicrania mia, ma anche e soprattutto degli ascoltatori, chiamo in causa Mirko Mion, presidente AGEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Mion.
Buongiorno Mauro, buongiorno Debora, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi aiuta a riepilogare perché oggi io dovrei forse pagare una sorta di conguaglio IMU?
Beh, iniziamo a dire, così giusto per fare un po' di ordine senza andare troppo indietro nel tempo, che con la legge di bilancio del 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata esclusivamente, come dire, messa in campo l'unica tassa, che è quella dell'IMU. L'IMU, come diceva giustamente Mauro, ha queste due scadenze canoniche che ormai conosciamo da oltre 8 anni, cioè il 16 giugno e il 16 di dicembre, e tendenzialmente il 16 di giugno viene applicata in via preventiva questa imposta calcolata con delle percentuali deliberate nell'anno precedente, poi il 16 di dicembre avviene il cosiddetto conguaglio sulla base di delibere che dovevano essere fatte così canonicamente entro il 31 di ottobre di ogni anno e pubblicate poi sul sito del MEF, del Ministero delle Finanze, entro il 16 di novembre. Quest'anno, in un anno in cui abbiamo assistito, quest'anno 2021, ma nel 2020 in particolare, assistito a molteplici proroghe, spostamenti, annullamenti, esenzioni, tra tutte queste appunto è avvenuto con il decreto di ottobre, cioè quello della proroga sullo stato di emergenza, è stato appunto data l'opportunità ai comuni di andare a deliberare dopo queste scadenze che ho citato poco fa, sino al 31 dicembre del 2020. e che dovevano poi essere pubblicate a cura del MEF entro il 31 gennaio del 2021. Quindi abbiamo avuto un primo calcolo di, diciamo così, pre-conguaglio il 16 dicembre che però potrebbe non essere stato effettuato, diciamo così, correttamente o diciamo in modo coerente con delle delibere che chiaramente, avendo cronologicamente una data successiva, non potevano essere, come dire, non si poteva avere la sfera di cristallo.
Cioè, la sostanza, Mione, è questa, che io cittadino, cioè noi contribuenti, dovevamo pagare entro il 16 e quella era la data, 16 di dicembre.
Certamente.
Ma i comuni, in realtà, in forza di una serie di disposizioni dettate dall'emergenza, perché questo poi era il motivo, non è stato un capriccio del legislatore, i comuni avevano tempo fino a tutto dicembre per, se volevano, modificare il prelievo, cioè ad esempio aumentare l'aliquota o diminuirla, insomma, intervenire
certo.
In qualche modo sul prelievo. Il che significa che se ho pagato il 16 di dicembre, potrebbe poi essere intervenuto dal 17 certo. Fino al 31 qualche cambiamento nelle regole del mio comune.
Ma il sindaco non lo comunicava in via preventiva ai cittadini, Mion?
Che bella domanda.
No, è una bella domanda, non c'è stato alcun tipo di comunicazione esplicita. Qualche comune ha pubblicato sulle proprie bacheche o sui propri siti internet l'eventuale modifica. Era, come dire, a carico del contribuente o dei consulenti che seguono il contribuente andare appunto a fare questa verifica, cioè se l'aliquota è stata modificata rispetto alle delibere precedenti, perché come si diceva, laddove ci fosse stata deliberata un'aliquota maggiore, è necessario entro oggi, perché la scadenza era il 28 febbraio, ma ieri era, come sappiamo tutti, domenica, quindi entro oggi andare ad effettuare l'eventuale conguaglio a debito, cioè pagando con F24 bollettino postale. Laddove, e poi vengo alla risposta alla domanda di Deborah, laddove invece il caso fosse contrario, cioè una diminuzione dell'aliquota, apriti cielo, speriamo, il contribuente potrebbe
avere un credito da recuperare.
Un credito da recuperare tramite due metodi. Se il comune lo ha deliberato attraverso la compensazione sulle imposte, sulle prime imposte da pagare allo stesso comune, oppure effettuando la domanda di rimborso. Dicevo, non c'è stato un alert vero e proprio. Io ho provato proprio poco fa, in funzione di questo nostro collegamento, a monitorare il sito del MEF, dove abbiamo un elenco di tutte le delibere del 2020. Aprendole in un foglio di Excel è possibile andare ad evidenziare quelle effettuate con la data di cui abbiamo parlato, cioè post 16 di novembre, e abbiamo circa un centinaio, poco di più, 130 comuni che hanno modificato le aliquote.
Sì. Tanti!
Infatti, sì, diciamo che in
la mia prossima domanda sarebbe stata, ma sarà una condizione così diffusa di cambiamento? 130 comuni sono tanti, quindi adesso la nostra prossima abitudine dovrà essere quella di andare sul sito del MEF a controllare sempre la voce delibere, aliquote, IMU, come ci suggerisce peraltro anche il nostro altro esperto Luigi Lovecchio. Individuare, nel caso in cui ci fosse, il nostro comune e vedere appunto la variazione dell'aliquota. E
devi vedere, se ho capito bene, Mion, bisogna vedere se è stata fatta una qualche delibera tra il 16 dicembre e il 31 dicembre, giusto?
Devo vedere. Perché questo foglio di Excel permette, attraverso un filtro, di verificare sia la data di delibera, sia la data di pubblicazione sul sito del MEF. Sono evidenziate queste due colonne. Teniamo conto che però in questo elenco ci sono anche quei comuni che hanno l'opportunità di deliberare in date successive, perché sono quei comuni con dissesto finanziario o con delle delibere adottate in via di autotutela, cioè nella realtà sono di fatto legittimati, quindi andrebbe ulteriormente un pochino scremato. Comunque, come abbiamo
difficile
sempre detto,
che questi comuni debbano dare dei rimborsi ai contribuenti, ai cittadini, immagino.
Molto difficile.
Mi sembra un caso di scuola quello del rimborso, no? Cioè, sì, ne parliamo sì, perché c'è la regola, però poi che si sia concretamente utilizzata, mi pare. Quindi, se ho capito bene,
Dai, scusi, perché... Riepiloga, così ti faccio i complimenti sulla tua precisione, vai.
Se ho capito bene, primo controllare. Poi, se c'è la delibera, pagare probabilmente.
Però secondo me, ancora prima, se anche hai pagato il 16 dicembre, non convincerti del fatto che sei a posto, perché potrebbe essere che comunque il tuo comune ha fatto la variazione dell'aliquota dopo e quindi comunque vai a fare un controllo.
Ma cosa faccio, Mion? Allora, mettiamo che mi abbiano cambiato l'aliquota. Io rifaccio il conto, poi storno quello che ho già pagato a dicembre. Come funziona?
Eh beh sì, c'è un conguaglio di fatto. Vado a pagare esclusivamente la differenza in aumento rispetto a quanto ho già pagato, chiaramente, perché in qualsiasi caso il contribuente doveva andare alla cassa il 16 di dicembre. Si tratta, ritorniamo un po', ricordate, nel 2014 alla mini IMU, sì, quando di fatto era stata data la possibilità appunto ai comuni di poter richiedere un'imposta maggiore, quindi si è andata a conguaglio nell'anno successivo. È un caso quest'anno, come dire, un pochino diverso, perché ci ritroviamo in una situazione di emergenza. Abbiamo anche però, da questo punto di vista, molti che, così magari rincuoriamo anche alcuni contribuenti, molte tipologie di immobili che sono state cancellate con il cosiddetto decreto di agosto, quindi tutti quegli immobili adibiti a stabilimenti balneari, quelli nelle categorie di due, quindi alberghi, pensioni con fine di lucro, gli agriturismi, villaggi turistici, bed and breakfast, cinema, teatri, quindi si riduce questa ansia da pagamento. Perché comunque la platea si riduce, teniamo conto che anche dal 2014 non c'è più l'obbligo del pagamento dell'IMU sull'abitazione principale, quindi la platea dei contribuenti si è ridotta già allora e con questo decreto di agosto si è ridotta ulteriormente. Sicuramente per chi vuole essere preciso e chi vuole seguire coerentemente la norma, l'indicazione appunto è questa: sul sito del MEF può andare a ricercare attraverso questi filtri se il proprio comune, oppure ricercando anche esclusivamente il proprio comune e verificando data di delibera e conseguente data di pubblicazione, che ricordo era a carico del MEF, nel senso che il comune aveva l'obbligo dell'invio.
E poi deve essere il MEF che la mette in rete entro il 31 gennaio.
Sì,
ci fermiamo un attimo, poi torniamo.
Ricordiamo anche il numero verde, magari, per qualche ascoltatore.
Giusto, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. 349 238 6666 è il numero per i vostri sms o messaggi WhatsApp. E intanto ascoltiamo il traffico.
Comunque, Miskei no genego. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Mia moglie sta cercando di fare una domanda di pensione con opzione donna e, avendo un computer nuovo, non riesce ad aprire i moduli e non c'è verso di riuscire a capire come ci si possa accedere. Ci siamo rivolti, abbiamo provato con 4-5 computer, evidentemente i computer nuovi non riescono ad aprire i moduli dell'INPS, che probabilmente hanno degli Acrobat o dei sistemi obsoleti.
Buongiorno, scusate, ma nessuno si è accorto ancora che dal 1 di gennaio è aumentata l'aliquota IRPEF sulle pensioni? Io mi sono ritrovato a pagare in questi 3 mesi circa 30-40 euro in più di IRPEF, ma è normale?
Cioè, chi ce la racconta in senso opposto, nel senso che qualcuno dice che vede una riduzione dell'assegno in questi mesi.
Non mi risultano modifiche sulle aliquote IRPEF, però siccome la cosa è molto seria e importante, promettiamo di verifica più puntuale.
Dai comuni in cui si abita, potrebbe essere un addizionale locale che incide sulla pensione e sull'assegno di questo ascoltatore?
Potrebbe essere perché mi pare che ci siano delle addizionali che si pagano mensilmente.
Sembra di essere la trasmissione con Mike Buongiorno e gli però, sto facendo i quiz.
Per oggi aveva, aveva detto che spiegava e non che interrogava.
Va bene, allora ci stanno interrogando gli ascoltatori. Volevo precisare ad un ascoltatore che ci chiede se possiamo ripetere il sito per la petizione sulla legge 5 del 2018 contro le telefonate moleste e il telemarketing selvaggio. Andate sul sito dell'Unione Nazionale Consumatori e lì troverete la petizione da firmare. Hashtag non disturbarmi. Secondo messaggio: abito a Torino e visto che l'area piemontese la conosce molto bene Marco Mion, lo interrogo sull'area di sua competenza. E per l'IMU ho dato mandato ad un CAF, a un centro di assistenza fiscale. Che voi sappiate, nel caso di modifiche dell'aliquota, avrei dovuto essere informato dal centro di assistenza fiscale o è il contribuente che deve attivarsi per andare a verificare se il comune ha deliberato una variazione dell'aliquota? Mion, lei che ne pensa? Adesso qua.
Beh, qui entriamo in un ambito, come dire, di rapporti privati tra il contribuente e il proprio consulente. A rigor di consulenza, se ho un soggetto che mi segue,
sì, il commercialista teoricamente avvisa.
Esatto, anche il geometra fiscalista soprattutto avvisa, perché è molto vicino alle questioni legate all'imposta immobiliare, in particolare un'imposta che trova la sua matrice di calcolo nella rendita catastale, quindi ancora di più attento, ancora di più preciso. Poi diciamo che questo è quanto ritengo si debba intendere nel rapporto tra consulente e contribuente. Il consulente avrebbe dovuto appunto fare questo lavoro, andare a verificare in questo ultimo mese, poi di tempo, di fatto dal 31 dicembre alla fine della scorsa settimana, se i comuni che lui gestisce o quantomeno i comuni nei quali insistono degli immobili di contribuenti che lui gestisce avessero subito delle modifiche, e affrontare appunto il conteggio dell'eventuale conguaglio o l'indicazione dell'eventuale richiesta di rimborso o di possibile conguaglio
nel miracoloso caso in cui questa circostanza si sia verificata. Mion e Mauro, vi faccio ascoltare anche la domanda di Pietro da Brindisi, che è talmente semplice che saprei rispondere persino io. Pietro, benvenuto, grazie.
Sì, buongiorno, grazie a voi. Seguivo la trasmissione, mi è sfuggito il particolare del foglio, del quel famoso foglio Excel. Non ho capito bene cosa significa.
Sì.
L'elenco in cui si trova
l'elenco. È l'elenco che si può estrarre dal sito, no? Allora, scusi Mion, il sito è mef.gov.it, quello è il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sì.
E poi
e poi si va in fiscalità regionale e locale.
A trovarla, diciamo, io sono aperto.
Ma allora io ci sono davanti e c'è un elenco a sinistra dove troviamo regolamenti, aliquote, ricerca. Cliccandoli sopra ci sono proprio gli elenchi generali aggiornati dal 2014 al 2020. Quindi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esatto.
Trovato.
Clicchiamo su visualizza elenchi generali del 2020, è un CSV che si può aprire con un foglio di Excel.
Sì, in pratica ci viene mandato un file sostanzialmente sul nostro computer.
È un file, esatto. A quel punto, applicando un filtro con Excel, un semplicissimo filtro, c'è la possibilità di filtrare appunto le date di delibera e data di pubblicazione. Troviamo il comune, il codice del comune, la regione di appartenenza, quindi eventualmente possiamo filtrare anche le regioni di appartenenza, e avere collegata la delibera in formato PDF, quindi cliccandoci sopra poi andiamo a prendere il comune, clicchiamo e leggiamo la delibera, che va opportunamente confrontata quella precedente.
Sì, se non ci sono delibere, però scusami, se non ci sono delibere successive al 16 di dicembre, la ricerca può fermarsi pure lì.
Assolutamente sì, esatto Mauro, cioè è inutile, per questo il filtro va fatto post,
sì,
in modo tale che si vadano soltanto a rilevare quelle che hanno approntato una data successiva, esattamente.
Allora, tra pensioni INPS, ci scrive un ascoltatore, gennaio e febbraio, conguaglio addizionali regionali e comunali, marzo, conguaglio IRPEF a debito o a credito, e quindi corretta.
Non è l'aliquota che è stata modificata, ma sono l'operato delle addizionali.
Allora.
C'è Tiziana che ha un'altra domanda, e poi anch'io veramente avevo una domanda per Mion. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, siete proprio di famiglia voi due.
Meno male, guardi, che lei non ci vuole prendere a calci del di dietro come l'altro ascoltatore.
Ci chieda.
Ascoltate, seconda casa, dato incomodato d'uso mio figlio, devo pago ovviamente l'aliquota massima. Devo aspettarmi anche in quel caso lì una revisione di aliquota?
Sentiamo Mion, guardi.
L'abitazione di proprietà della signora non è equiparata ad abitazione principale, è possibile che ci sia una modifica di aliquota. Anche lì bisogna andare a verificare se nel comune c'è stata una delibera successiva. In quale comune si trova, Tiziana, l'immobile?
Tiziana?
Cormano, Milano.
Cormano, siamo in provincia di Milano, Cormano.
Proviamo a fare un trova nel foglio di Excel, quindi siamo in provincia di Milano, possiamo anche filtrare.
Ma noi qua, esperti di valore mondiale.
Lombardia, abbiamo in Lombardia Cisano, Foppolo, Cortefranca, Offlaga, Casaletto, Valfredo, Veduccio, Nosate, Pessano, Solare, Motteggiana, Canova, Cornala e Rancio, quindi direi che può andare serena.
Non hanno modificato l'aliquota.
Grazie,
facciamo consulenza in diretta.
Mi scusi, se in realtà la Tiziana diceva aliquota massima, però se l'aliquota è stata modificata poteva essere che era l'aliquota massima fino al 16 dicembre, poi l'hanno ulteriormente alzata, era possibile intervenire da parte del comune?
No, se erano già l'aliquota massima, che quest'anno era prevista all'11,4 soltanto per quest'anno, non poteva essere ulteriormente alzata perché comunque aveva un tetto massimo di applicazione, potevano soltanto eventualmente modificarla laddove ci fosse ancora uno spazio tra l'aliquota precedente e l'aliquota massima applicabile.
Ok, quindi se stava già all'11,4 non c'era più spazio di manovra da parte del comune.
Montando la questione delle pensioni, perché io sono che monitoro WhatsApp, tempestata di messaggi sulla revisione appunto dell'aliquota IRPEF. Un ascoltatore ci manda proprio il pezzo tratto dall'informativa sul portale dell'INPS e ci spiega che hanno cambiato la ripartizione nell'anno della trattenuta IRPEF in modo che sulla tredicesima non gravi solo l'aliquota più alta, e quindi questo è il motivo per cui adesso risulta un carico un po' più alto spalmato su tutte le mensilità.
Ma forse ce ne occupiamo in dettaglio in
prossimi giorni? Ma per forza, perché qua vedi al volo le notizie ci arrivano proprio mentre siamo in diretta, e quindi assolutamente se siete così anche arrabbiati sulla questione, perché evidentemente le comunicazioni non sono state adeguate,
restate in collegamento. Io ho un'altra domanda. Mion, mettiamo che io non ce la faccia oggi a controllare.
Bravo, era esattamente la domanda che volevo fare io. Che non sento
oggi
la trasmissione.
Non ho tempo, c'ho da lavorare faccio a fare tutti questi controlli.
Ma se uno ha pagato il 16 e non va a guardare niente perché si sente tranquillo,
che gli succede?
Allora, se ha pagato 16 non va a vedere nulla e rimane, come dire, nell'incoscienza, eventualmente arriverà da parte del comune una verifica di controllo, un avviso di pagamento, e a quel punto dovrà adempiere. Nel caso in cui io mi accorgessi successivamente, potrò ottemperare a tale pagamento applicando i principi del ravvedimento operoso, quindi a seconda di quando mi accorgo, diverse applicazioni di interesse e sanzioni, come dicevo, a seconda del momento in cui andrò ad effettuare la mia regolarizzazione. Quindi rimane sempre la normativa, per così dire, storica del pagamento posticipato attraverso il ravvedimento operoso.
Non c'è la regola dei 5 giorni di tolleranza che a volte c'è in qualche scadenza fiscale, in questo caso qui?
Da un punto di vista normativo, no, non per quanto riguarda l'IMU.
Ok, quindi oggi è il termine, punto.
Oggi esatto. È il termine, allora, punto, quindi visto che fate questa trasmissione così puntuale,
sì, anche un po' in ritardo, vale per la verità. Pena. Ci avvisi ma, anche lei sì. Un po' prima, Mion, quando ci sono queste scadenze in arrivo, che così...
Certo.
Allora, gli ascoltatori ci chiedono...
Dovevamo monitorare i comuni.
Bravo. Allora, gli ascoltatori ci chiedono perché non caricate direttamente sui vostri social il famoso file Excel in modo che la gente abbia così questa agevolazione nell'andarla a cercare, visto che è complicato sul sito del Ministero delle Finanze. Ho provato a farlo io poco fa, non ci sono riuscita da questa postazione. Adesso lo faccio fare a Marco Lombardo non appena abbiamo terminato.
Vi diamo il link che ci darà Marco Mirko Mion in collegamento.
Poi, se mi è permesso, caricheremo, chiedo anche ai nostri ragazzi digital di caricare lo stesso file con queste delibere sui nostri social che trovate sui digitando sui vari social AGEFIS, Associazione Geometri Fiscalisti.
Grazie.
Grazie.
Bene, ma che bella puntata.
E andiamo con le pensioni.
Ma come siamo bravi.
Andiamo a studiare le pensioni.
Facciamoci un complimento, Mauro.
Bravissima, bravissima.
Ciao, a domani.